operativa può, no, avere un ruolo anche nella, nella prima fase, quella dell'insegnamento, per avere un feedback continuo con gli studenti e in qualche modo fare in qualche modo tutto. Sto facendo in parallelo più cose.
È multitasking, abbiamo parlato anche di questo.
Cos'è?
Multitasking.
Multitasking, sì. Sì, quello di vedere come si può interagire e utilizzare le risorse che abbiamo per avere in modo più proficuo, no, una interazione con lo studente, anche fuori dall'aula, insomma, in questo caso. Vi mostrerò l'esperienza fatta che lui da diversi anni accademici che viene svolta in chimica, che non funziona, viene svolta in chimica, in realtà vi devo dire che inizialmente, per quanto mi riguarda, ho iniziato a fare questa attività di erogazione di test intercorso agli studenti in modalità informatica quando mi sono trovato con un corso che avevo 300 studenti. E 300 studenti, normalmente i corsi di laurea e i corsi di insegnamento in chimica generale, il primo anno, tradizionalmente è una componente che è chiamata stechiometria, nella quale gli studenti fanno esercizi chimici e normalmente si erogavano un paio di provette all'anno, verso metà corso e verso la fine del corso, per appunto fare delle prove intermedie. Il risultato è, a parte il lavoro immane di correggere 300 compiti, ma il risultato anche negativo era che lo studente, prima di fare queste provette, per almeno una settimana non dava più lezione. Cadute anche negative verso gli altri insegnamenti. Lo studente naturalmente ha l'obiettivo di superare il corso e l'insegnamento, e quindi si concentra quando ha le prove, no? E magari facendo più un danno forse rispetto ad altri insegnamenti, no? E quindi quello che sembra che pensato è quello di cercare di diluire queste provette in tutto il semestre, nel senso che non di avere delle date fisse con provette intermedie, ma quello di fare un'attività che seguisse in qualche modo, che stimolasse lo studente di studiare durante l'insegnamento, in modo tale che l'insegnamento stesso diventasse un po' più proficuo, perché almeno nei corsi mio corso c'è una componente propedeutica degli argomenti che vengono sviluppati durante il corso, e che se uno studente non studia, non capisce le cose man mano che si sviluppa il corso, dopo un mese praticamente viene in aula e non capisce niente quello che dice il docente, perché naturalmente mi rifaccio al background che lo studente dovrebbe aver acquisito nelle prime lezioni. No, quindi l'importanza anche di fare delle lezioni più proficue da questo punto di vista, lo studente, no, sta seguendo le lezioni fino a fine corso, non è lì concentrato solo a prendere appunti per poi dopo studiare a fine insegnamento, no? E questo da un certo punto di vista permette anche almeno da quello che penso, insomma, di diluire periodo abbastanza lungo, che deve essere almeno il periodo in cui viene insegnato il corso, quindi i mesi in cui uno studente viene a lezione, studia e poi fa l'insegnamento, e quindi di non concentrare lo studio solo per 2-3 settimane, 4 settimane che prima dell'esame, permette di assimilare meglio i concetti, no? Perché quello che sappiamo è che molto spesso questi esami dopo 2 settimane si sono già dimenticati tutto quello che hanno studiato, usando molto spesso concentrazione particolare su questo aspetto, superare l'esame, mentre l'aspetto che sicuramente noi, almeno io, ritengo più gratificante è quello di insegnare qualcosa, che imparino qualcosa, no? Più che superare l'esame, no? E questo sicuramente è da sottolineare, cioè, sì, parte a superare l'esame, ma bisogna anche, no, acquisire, no, quel background che è necessario poi per il lavoro futuro, no? Questo è particolarmente vero per i corsi di base. Io faccio corso di chimica generale al primo anno, ho corso di laurea in chimica e potete immaginare l'importanza che ha il primo insegnamento di chimica per tutti gli altri insegnamenti successivi, insomma, a parte degli aspetti propedeutici che è proprio fissati, che uno se non si può realizzare non può fare gli altri, ma sicuramente c'è una formazione, no, non solo formale ma di sostanza, cioè di avere delle difficoltà che poi lo studente avrà nel superare gli altri esami se non ha delle basi solide sui corsi fondamentali, insomma, di propedeutici. Quindi quello che l'esperienza che vi racconto è relativa a questo aspetto, corso del primo anno, matricole, quindi una gran parte sono matricole, quindi studenti che si affacciano per la prima volta all'università con modalità di studio le più disparate, preparazioni più diverse, no? Quindi come docente universitario, insomma, una bella differenza insegnare una platea omogenea, che nel senso che hanno delle competenze che uno sa e che quindi ha degli strumenti per continuare, no, no, il proprio discorso a un certo livello. Un altro è parlare con gente che conosce linguaggi diversi, ha dei background diversi, non ha alcune basi, anche se naturalmente, no, queste, no, c'è la valutazione iniziale, IOFA, tutte queste belle cose formali che ci sono adesso di verifica della preparazione iniziale dello studente, però poi alla fin fine il risultato è che l'aula, noi abbiamo un corso programmato a 50 studenti, l'aula molto spesso è molto eterogenea, cioè c'è un grosso numero di studenti che hanno una buona preparazione delle scuole superiori, altri che invece hanno una preparazione scarsa, e altri che arrivano.
C'è un esame di ammissione per questo corso di laurea?
Sì, c'è, noi abbiamo introdotto il numero programmato, abbiamo il TOEIC fatto da CISIA, che però, per dare un'idea, abbiamo messo un limite di punteggio per l'accesso o per avere gli OFA, nel senso che è una soglia di 10 punti su 50, quindi molto bassa. Perché? Perché cioè bisogna dare... Sì, servono numeri, ma non solo, e quindi insomma è bene reclutare il più possibile, insomma, questo è un aspetto anche sicuramente anche economico, però anche erogare, no, un'attività per il recupero di questi studenti è praticamente particolarmente onerosa. Quindi se uno mette una soglia, diciamo, che uno potrebbe dire la sufficienza del test, praticamente la metà degli studenti hanno lo fa, quindi cioè in teoria dovresti fare delle attività individuali per ciascuno di questi, è impossibile, anche perché appunto il test viene visto non tanto come un test valutativo di conoscenza, ma in realtà è un test per fare una graduatoria e permettere, no, agli studenti di potersi iscrivere, insomma, questo è un po' quello che, con cui viene usato, no, questo è un aspetto naturalmente quello del primo anno, della omogeneità degli studenti del primo anno è uno dei problemi che uno, se avesse, cioè, università molto più, diciamo, prestigiose, in cui c'è una forte selezione all'accesso, naturalmente forse hanno meno questo problema, li saturiamo i numeri, però cioè, sono pochissimi gli studenti che rimangono fuori, insomma, prendiamo tutti, insomma, anche quelli che magari hanno delle preparazioni iniziali molto, molto basse. No, questa è la situazione. Può darsi, cioè, che la situazione sia diversa in altri corsi di studio, però l'Università di Trieste più o meno è così, insomma, abbastanza.
Forse tanto più giustificare l'uso dei quiz, cioè.
Diciamo, l'uso dei quiz ha i vantaggi e dei svantaggi. Un vantaggio è la facilità della gestione da parte del docente, lo stimolo da parte studente di studiare fin da subito, questo sicuramente è un aspetto, è anche un feedback che ha lo studente subito sulla sua la propria preparazione, se ha capito bene alcuni argomenti, se deve ristudiare. E lo svantaggio è che può essere che lo studente vede quella la strategia da superare, la minima energia è quella, e quindi non ha uno stimolo di uno studio magari più approfondito, oppure pensa che cioè il mettere le crocette sia quello che deve sapere, che non è così, perché noi l'esame poi viene superato con un orale nel quale si fa un orale tradizionale.
No? Quello, scusa, non mi chiedo cosa quella ricetta di provette.
No, non facciamo più così. Quindi le provette vengono su, hanno un sono, adesso vediamo proprio cosa dicono gli studenti, cioè sono prove intercorso autovalutative, nel senso che lo studente può fare la casa da dove vuole, con qualsiasi strumento, se vuole copiare, cioè è già un risultato se lo studente si mette lì a fare, a aprire il libro per copiare è già un risultato alcune volte. Non so se la vostra esperienza, però molte volte c'è il rischio di avere dei studenti passivi che vengono in aula e non aprono un libro finché non sono sotto, che devono preparare l'esame, insomma, no? quindi almeno stimolarli che devono fare un test, quindi devono A capire il testo del quiz, B cercare di risponderlo in qualche modo, no? Agganciando alle informazioni, allo studio che hanno fatto e quant'altro, no? Quindi questo sicuramente ed è praticamente a cadenza settimanale, a fine lezione della settimana loro hanno un test che viene aperto per una settimana e in quella settimana devono svolgere.
Obbligatorio?
Non è obbligatorio, non è obbligatorio, no, non obbligatorio. La valutazione è automatica, data dal test, dopo vediamo un tipo di test. Lo studente è libero di farlo o non farlo. Naturalmente c'è un vantaggio farli. Allora, il vantaggio di farli è che gli studenti che superano in modo positivo tutti i test intercorso hanno la possibilità di fare un preappello, mentre quelli che non lo fanno fanno l'appello normale successivo e quant'altro. Non solo, ma gli studenti che fanno il preappello, cioè durante questi 11 test che facciamo durante il semestre, ogni test può essere rifatto due volte, quindi se uno ha un primo tentativo, se è negativo, solo quelli negativi possono rifare il test, e se è negativo possono superarlo naturalmente. In caso di alcuni test negativi a fine semestre, comunque hanno una terza possibilità di rifare, prima di fare il preappello, il recupero, quindi anche per non perdere studenti durante, no, che uno non, se prende negativo già al secondo o terzo test, dopo magari smette, no? Allora, quindi si dà la possibilità di comunque il numero di limitato di test di recuperare anche in fondo, no? Al test.
Che vantaggio c'è fare il preappello?
Che se va male il preappello è quello che viene controllato dal docente, nel senso che viene in aula informatica, senza libri di testo, no? senza niente. Se lo studente non passa il preappello, può ripresentarsi con lo stesso tipologia di test praticamente all'appello, che dopo 5 giorni. No? Quindi,
Computer avete
usiamo, allora dipende, per la prova, la prima prova, dove è la più numerosa, usiamo l'aula dell'ISI in H2 e sono 20-25 computer per ogni aula, sono 3 aule. Quindi, ma la modalità con cui viene erogata, quindi per noi quando avevo 300 studenti si doveva fare più turni, però questi turni, cioè la modalità con cui viene erogato il test, che sono test individuali per ciascuno, ognuno un test diverso, non è che quindi hai il primo turno, il secondo turno, cioè quindi non è che erogi sempre lo stesso test, che quindi c'è il rischio che tra un turno e l'altro si passino le risposte e quant'altro.
Perché diciamo ci sono più items che poi si iniziano.
Sono tutti, anche durante le prove intermedie, sono tutti test con domande casuali su un bacino di quesiti simili in cui ogni studente ha la sua domanda, anche se rifà il test non è esattamente lo stesso test, gli stessi argomenti, però i numeri sono diversi, i calcoli da fare sono diversi, quindi non è che uno si impara le risposte e poi no.
Bisogna più fare tanti anni.
Sì, questo è stato il lavoro più pesante, che è durato anni, implementato un po' alla volta. Il primo anno erano poche domande, il secondo anno se ne aggiungono, quindi diciamo, abbiamo un database di domande tipo che e ogni anno viene implementato, perché soprattutto per il test finale si aggiungono quesiti vergini e proprio nuovi, insomma, perché non corre il rischio che non sia una risposta che deriva dall'aver imparato in modo, non si sa come, ma ho imparato la risposta senza no, quindi cerchiamo di cambiare spesso le domande in modo tale che lo studente deve ragionare, no, che impari qualcosa di meccanico, insomma, cioè, altrimenti. E comunque, però quindi lo studente ha il vantaggio di avere la possibilità di fare un. E anche questa è una cosa abbastanza importante, perché la citazione che hanno studenti, primo esame che fanno, può giocare anche tutti scherzi, no? Allora anche tranquillizzarli nel dire: guardate, non è unica prova. No, o passi o non passi, ma la possibilità che se va male la puoi ripetere dopo 2-3 giorni è qualcosa che fa abbassare molto la tensione.
Ma se fa bene quello l'esame?
No, se fa bene passa allora l'esame orale. Quando avevo 300 studenti, che insegnavo biologia e non chimica, quando avevo 300 studenti, diciamo, facevo un controllo tra il voto dato lo studente in questo test finale con i voti acquisiti durante il semestre. Se c'era cadeva il voto nel range con la deviazione standard dei voti acquisiti durante l'anno, era una conferma che tutti che lo studente ha reso l'esame finale come ha reso durante l'anno, e quindi in quel caso lì proponevo il voto del alla fine, tanto era abbastanza indifferente se invece cadeva fuori dal range, o perché la valutazione finale era molto più bassa di quelle di tutte le prove fatte durante l'anno, o anche è superiore, no? a quel punto facevo l'orale. Quindi l'orale era limitato ai studenti che non confermavano l'attività svolta durante il semestre. Questo per limitare il numero di orali, perché se studenti appunto la cosa doveva essere impegnativa, che vuol dire che più della metà degli studenti il voto veniva assegnato direttamente con questa valutazione. È da tenere presente che appunto durante l'anno lo studente può fare il test con l'amico, insomma, non è che viene controllato. Dopo vi mostro anche i risultati, si vede chiaramente che c'è un numero di studenti che magari glielo dici che sono autovalutazione, che loro interesse fare le cose in modo serio, perché è un imbrogliarsi da soli, perché dopo la fine devono fare l'esame, c'è un numero di studenti che non ha la maturità di capire questa cosa, che naturalmente durante il semestre fa i test che deve, però si vede chiaramente che sono copiati o comunque sono artificiali, insomma. E si vede chiaramente, io ai studenti dico che c'è un algoritmo speciale che va a verificare, perché perché che in teoria si sa che computer è stato fatto, a che ora, quanto è iniziato, quando è finito, tutte queste cose sono possibili da calare dallo svolgimento di questi test. È paradossale, cioè è ancora più facile capire se uno studente ha copiato da questi test che non in aula, perché si vedono gli stessi errori di due studenti che hanno fatto con lo stesso computer, uno prima, uno dopo, cioè cose di questo genere, no? Non sono dettagli che se uno perde il tempo a cercare, faccio un algoritmo molto più semplice, che è il tempo che uno si mette a fare il test, un test che mediamente viene svolto da tre quarti d'ora dalla media dei studenti, uno che ci mette 10 minuti e che va tutto giusto, diciamo così, è molto probabile che quello non sia frutto di quello studente, no? Allora, quindi, da questo senso è impressionante però che il numero di studenti di test che è presumibilmente copiato, se io vedo gli studenti ammessi, per questo già è stato verificato negli diversi anni, studenti ammessi alla prova finale, e tolgo il numero di studenti che sono però non sono individuali i test copiati, non dico chi ha copiato, cosa c'è, dico solo il numero, però se faccio la differenza tra numero di test presumibilmente copiati a causa di anomalie, diciamo, nello svolgimento, e li tolgo a quelli che passano e vengono a fare la prova finale, il numero che viene è esattamente quelli che passano poi la prova scritta. Cioè, quindi in qualche modo c'è questo buffer di una decina di studenti su 50 che non fanno le prove durante il semestre in modo diciamo così, come viene richiesto, e che però poi alla prova scritta non passano lo scritto, naturalmente. Questa è un po' la maturità che possono avere gli studenti stessi, questo più di tanto non possiamo fare, insomma, cioè io cerco di dare la massima responsabilità a loro, insomma, cioè sono loro che devono sapere quanto studiare, quanto fare, allora volevo appunto mostrarvi i risultati di questi test e come ho organizzato, non so se volete vedere come si preparano questi test. Adesso noi usiamo appunto Moodle, avete tutti già fatto test su Moodle o no? No? Adesso casomai dico due cose, come si impostano e cosa si può fare. Thank you. hanno un valore puramente educativo, in quanto lo studente che svolge il test non è verificato direttamente dal docente. Dico, cioè, lo fate, ma sappiate che sappiamo che potete fare voi, ma possono fare anche qualsiasi altro, insomma anche il papà che ha lavorato in chimica e fa i test dello studente. No? Tuttavia, no, lo studente che riceverà una valutazione positiva sull'attività complessiva svolta durante il semestre avrà la possibilità di accedere in preappello ad un test finale di verifica su un'utile che è riassuntivo dei corsi svolto con controllo del docente, quindi dell'identità dello studente. Lo studente che supererà positivamente questo test finale, dopo aver consegnato le relazioni di laboratorio, dovrà sostenere la prova orale. Comunque c'è anche una prova orale. Chi non fa o non supera le prove durante il semestre o non supera il test in preappello ha comunque la possibilità di svolgere la prova scritta, test che portano tutti, è una prova orale, cioè praticamente l'esame è esattamente uguale anche agli altri che non lo fanno. L'unica cosa è che non hanno questo preappello, insomma, diciamo così. Quindi quella possibilità di potersi, e se va male il primo, riprovare subito il secondo.
Chiedo scusa, faccio una domanda banale, ma non hai mai pensato di rimpiazzare le provette con dei quiz erogati direttamente in aula? No, perché se da quel che ho capito,
sì,
prima di l'utilizzo di Moodle.
Sì, no, non ho mai fatto test a risposta a molti, ma che comunque bisogna, c'è cioè, dal lavoro da parte del docente, qui è limitato a preparare il test e poi tutto è automatico.
No, quindi... era quello di rendere più attrattivo e conveniente, come dire, studiare continuamente, perché quiz e questionari in questo caso diventerebbero i sostitutivi della loro scritta finale.
Sì,
no?
Sì, anche.
Cioè, io ho visto molti colleghi che, io sono dipartimento di ingegneria, fanno le provette, no? Con tutte le conseguenze, perché io come coordinatore del corso di studio spesso sono stato molto contrario alle provette, perché il problema è che per 10 giorni sti qua spazio.
Vabbè, quindi quello che ho detto prima, no? Cioè,
no?
Si ritrova.
No, si ritrova perfettamente, no? Allora, come dire, però in questo caso il discorso è puramente in qualche modo autovalutativo, c'è il premio, diciamo, del preappello.
Devo dire che adesso vediamo i numeri, comunque funziona perfettamente, nel senso che gli studenti, sono rarissimi gli studenti che non fanno il test, i test durante il semestre, sono tutti praticamente che lo fanno, quindi tutti capiscono che è conveniente fare i test durante
il corso. Diciamo dal punto di vista legale sarebbe quindi lecito anche dire così, per esempio faccio, non lo so, 20 prove durante l'anno e le faccio passare, diciamo le riconosco come la prova finale. Io mi chiedevo sempre se questo si può fare proprio, diciamo, dal punto di vista legale o no.
Ma le modalità di erogazione di fare l'esame, non so,
se
qualcosa, le modalità di fare l'esame. Direttore, so che è abbastanza diffuso il fatto di prove intermedie che valgono per l'esame. Questo, questo è abbastanza diffuso, con i problemi che si diceva, perché quando uno fa delle prove intermedie che valgono anche, lo studente non va a lezione, si prepara per quella, cioè in realtà poi il semestre, già abbiamo problemi di durata del semestre, abbiamo dei semestri che sono interrotti, non continui, non c'è un, cioè, insomma, secondo me è deleterio, però...
Sì,
però...
secondo me però dipende anche dal valore che si dà a queste provette, come lei diceva, lo studente non viene penalizzato se lo fa, quindi non è così fondamentale che si prepari, anche se sarebbe ideale la cosa, che si prepari appunto da dover non andare alle altre lezioni. Quindi un po' lo scopo è quello di fare sì che lo studente sia esposto ai materiali del corso.
Esatto,
no?
Esatto,
poi,
esatto.
Se si prepara ancora meglio,
Allora è logico che ci sono, cioè, da un aspetto, una vecchia scuola che dice lo studente che viene all'università deve essere abbastanza maturo di sapere quando studiare, come fare, tutto quello. E quindi una volta c'era un corso durata annuale, poi c'era il tempo almeno di anche c'era una tempistica che permetteva anche una maturazione, no, dello studente durante l'anno, che si accorgeva a un certo punto di dover iniziare a studiare. Con i semestri, questa cosa qua, al matricola che arriva al primo anno, cioè si accorgono, non devono studiare, quello che vedevo una volta, si accorgono, non devono studiare che il semestre è finito, no, cioè, quindi praticamente, e partono male, essendo questi corsi fondamentali che proseguono anche degli altri esami, cioè partono in ritardo, male, e allora, quello che ho visto anche come risultato finale, che poi vedremo, è che non è che il voto medio di questi studenti rispetto a prima sia superiore. Quella è l'unica cosa che veramente funziona, è che sono cioè fanno l'esame subito, insomma, cioè, e quindi non è che devono passare al secondo semestre per venire a fare l'esame, cioè, quindi l'efficienza, insomma, diciamo che aumenta. E forse la mia speranza è che avendo un intervallo temporale di studio maggiore, perché iniziano da appunto da ottobre fino a febbraio, cioè rimanga qualcosa di più che non lo studio mnemonico, no, della memoria breve dell'ultima settimana per imparare quelle cose, far bella figura all'esame e dopo dimenticarsi tutto, no? Cioè, quindi questo su questo è più difficile andare a verificare se effettivamente è così, insomma, cioè perché poi dopo dipende dalla qualità di studenti, cioè, insomma, noi possiamo inventarci tutti gli ausili della didattica che vogliamo, poi insomma la materia prima è lo studente, insomma, cioè, quindi diciamo che questo è un aspetto. Allora, quindi non c'è nessuna penalizzazione particolare per chi non fa. Cioè, per chi non fa, che non vuole farla, che non si sente, che appunto dica io sono maturo e so io quando studiare, può farlo tranquillamente, no? Quindi non si toglie niente a nessuno. Però lo studente che fa questi test ha un piccolo vantaggio, non è grandissimo, però il vantaggio è questo, cioè che io dico, vabbè, io come che anche l'esame orale da un certo punto di vista può essere anche meno pesante. Perché quello che si fa all'esame orale è verificare la capacità anche dello studente di connettere i vari argomenti, di fare dei ragionamenti, quant'altro. Cosa che si fa se uno ha assimilato bene la materia. E naturalmente uno che mi ha, da un certo punto di vista, gli do il bonus, cioè so che tu hai lavorato dall'inizio del semestre fino alla fine, presumo che sei riuscito ad assimilare un po' di più la materia di quelli che hanno studiato l'ultima settimana, no? E quindi anche l'esame orale naturalmente sono un po' più tranquillo nel fare l'esame, insomma. Naturalmente dove invece vedo che ci sono discrepanze tra la valutazione, lacune o quante l'esame orale diventa il vero vaglio della preparazione. Quindi anche questo, anche per un po' rimuovere da un certo punto di vista l'importanza di questi test a crocette, no? Perché sappiamo che questi test a crocette possono essere utili, ma usiamoli come strumento, no? Non come fine, no? E quindi cerchiamo di non alimentare una preparazione che serve solo a rispondere a crocette, insomma, perché lo studente deve, cioè, la preparazione che deve acquisire poi alla fine è ben di più, insomma, che rispondere a un quiz, insomma, no? Quindi c'è la canzoncina, la vita è tutto un quiz, però insomma, no, è il caso, cioè, a livello universitario penso che insomma non ci si può ridurre, però capisco le problematiche di gestione di tra questo e anche cercare di fare in modo che lo studente non abbia una preparazione solo rivolta a queste. Ok, a parte adesso vi mostro. C'è un'altra cosa che come stimolo che faccio per fare questi test è che faccio un cambio, avendo questi test che sono molteplici durante il corso, faccio un campionato. Un campionato nel quale metto in evidenza solo i primi della graduatoria, non tutti, però i primi 10 del corso si scavalcano una graduatoria da settimana a settimana, perché uno fa meglio un test, quell'altro un altro, e quindi do questo stimolo di campionato. campionato finale con premio finale per chi vince il campionato, che quasi mai è quello che prende il voto più alto dopo l'esame, perché sono cose separate, insomma, no?
Che premio?
Eh?
Che premio
è? È un premio, è un... vi mostro il campionato, allora vi... la classifica del campionato di chimica. Poi c'è la classifica del top di tutti gli anni, no? Quindi i primi 10 di tutti gli anni dei vari corsi, no? Quindi, top 10, sì, se sarebbe una top 10. Questo è il regalo che mi ha dato, è un apparecchio di chimica che serve per produrre acido solfibico, insomma, per fare queste cose qua, chimiche, ma è un premio che viene dato al vincitore. E questo è il campionato, posso dire, della classifica finale. Questa viene fatta, classifica finale, dopo i 11 test, poi c'è la prova finale che entra dalla parte del punteggio, no? E quindi molte volte c'è lì lo scavalcamento tra uno studente e l'altro. Le faccine sorridenti sono i contributi che gli studenti danno al Wikimica, c'è un wiki all'interno del corso dove si sviluppano praticamente gli appunti del corso cooperativi da parte di tutti gli studenti, e l'attività che viene svolta vengono assegnate di punti omaggio, diciamo così, oltre ai test. No, quindi chi fa questa attività, e naturalmente questo fa praticamente stimola soprattutto gli studenti, tra virgolette, quelli che sono invece più alti, a lavorare anche per gli altri studenti, di preparare gli appunti, no, complessivi del corso. Questa è anche una cosa abbastanza simpatica. E naturalmente c'è la graduatoria che si dica dopo il test 9, 8, no? Cioè, dall'inizio del campionato, no? Che era questo, per dire, poi naturalmente ogni settimana, al lunedì, no, i studenti vedono come è andato il campionato, un po' come il campionato di calcio, c'è uno stimolo anche di gioco questo è il campionato, appunto. Dopo c'è il top 10 di tutti gli anni, quest'anno 3 sono entrati nel top 10 di tutti gli anni, quindi un anno particolarmente buono, alcuni anni nessuno, cioè dipende dalle annate che ci sono. Questi sono i risultati complessivi di test, giusto per mostrare l'andamento durante il semestre. Questo è quello, gli studenti vedono solo, a parte quel top 10 che i studenti vedono, ma solo appunto i primi 10, diciamo così, che, come dire, che naturalmente spiegano agli studenti che è un onore, ma anche un onere quello di essere nella classifica, perché appunto in qualche modo devono, in modo cooperativo, cercare di aiutare tutti gli studenti, no, del corso. Anche questo è abbastanza importante, soprattutto il primo anno, che gli studenti non si conoscono tra di loro, sapere se hanno un dubbio a chi rivolgersi, per dire, di vari studenti, non a quello che non ha capito niente, no? Magari a quello che è un po' più bravetto o che ha capito gran parte delle cose. Abbiamo 46 studenti, quindi praticamente tutti hanno iniziato a fare la prova. Il primo test naturalmente era molto semplice, sono stati far sotto 7 negativi, con due insufficienze, solo due insufficienze il primo test. Avevamo quest'anno, con OFA, appunto, due studenti del Togo, che naturalmente avevano grossi problemi inizialmente, soprattutto di lingua. Quindi erogare dei test in italiano...
In
francese. Quindi loro in teoria hanno sostenuto un esame di lingua per iscriversi, però grossissime difficoltà. Hanno rifatto praticamente lo stesso test a fine corso, dopo che sono state fatte delle lezioni appunto di supporto specifiche, e uno ha preso 30 e l'altro 27. Non hanno ancora superato l'esame, però sono almeno arrivati al livello di capire cosa chiedono i test e di rispondere, insomma. No, mentre inizialmente era proprio... ai talk di quello per l'accesso, è pazzesco, se vi posso mostrare anche negli altri anni, se io il numero di studenti che sono sufficienti, che vengono ammessi alla prova scritta, a questi tolgo il numero di quelli copiati e si arriva a quelli che sono sufficienti nella prova finale. Cioè, quindi è incredibile. A parte che basta anche guardare la distribuzione dei voti, no? Fare una gaussiana, vedere gli outlay rispetto a quella della gaussiana, ottiene esattamente lo stesso numero di test copiati. Perché soprattutto quando uno ha tanti test, cioè la distribuzione dei voti è abbastanza... segue un andamento tipo gaussiano. E questa è la media dei voti che naturalmente è un po' abbastanza in linea con gli anni precedenti. I test. Allora, naturalmente vi mostro alcuni dei test. Quindi ritornando, cioè test preparati durante il semestre, erogati più o meno settimanalmente, con sugli argomenti trattati nella lezione della settimana, e poi, no, senza nessun particolare controllo, se non quello di dire, di andare a vedere quanti potrebbero aver copiato, vedere la media e quant'altro, verifica poi, invece, finale, riassuntiva, in aula, informatica, con controllo del documento, che si siano collegati con l'username giusto, no? Cioè, quindi anche questi aspetti qua è abbastanza importante, cioè loro quando accedono bisogna controllare il documento e soprattutto verificare che il login che hanno fatto è con il loro nome che compare sulla barra del test, no? Cioè c'è scritto il nome e cognome, perché soprattutto in corsi molto numerosi c'è il rischio che uno faccia un test con un altro o cose del genere, no? Quindi verificare, no, che nella prova finale. E appunto, questo è quello che compare lo studente quando è attivo il test, viene elencato gli argomenti del test, no, che sono praticamente i titoli delle lezioni fatte per la settimana. Ecco, l'eventuale secondo tentativo potrà essere svolto solo se il primo tentativo è insufficiente o gravemente insufficiente. Questo di limitare il numero di tentativi è anche una scelta, no, perché uno potrebbe dire, uno può fare 2, 3, 4, 5 volte il test, e limitare a un solo tentativo e eventualmente rifarlo se è negativo ha un significato, cioè il significato per cui è stata fatta questa scelta è che si vuole limitare il trial and error, cioè uno studente quando è pronto, che ha studiato, fa il test, non che viene a provare come tentano molte volte per gli esami, no? No, finché uno concede, non è stufo di vederlo e lo fa passare, però diciamo che si vuole limitare il fatto che vengano visti questi test come appunto test di prova, sbaglia e corregge, cosa c'è. Uno studia e questo è invece un feedback di quello che hai studiato, no, se prendi negativo vuol dire che c'è qualcosa che non va, se invece prendi positivo, la valutazione non viene mai dato un voto, lo studente non vede mai un voto, vede una valutazione ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente. Questi sono i criteri di valutazione e la cosa che dopo a fine, quando si chiude il test, lo studente può vedere la risposta che ha dato, quella è la risposta giusta, quella sbagliata, è quello che dico ai studenti, non dovete basarvi, no, tanto sulla valutazione, siete i primi ad autovalutarvi, nel senso che se avete messo una risposta che è poi risultata corretta, ma quando l'avete data eravate indecisi, l'avete sparata o del genere, anche se il voto è positivo, la valutazione è negativa, perché non è pronto a rispondere a quella domanda. Se invece quella risposta è stata sbagliata, ma magari avevi girato il mouse e si è spostata, è entrata la sorella in stanza mentre stavi rispondendo, ti ha disturbato e ha messo una crocetta al posto dell'altra, e sai che invece quella risposta la sapevi, cioè, anche se il risultato è più negativo, va bene lo stesso, no? Cioè, è lo studente che deve autovalutarsi, no? A prescindere dal punteggio. Naturalmente, se uno studente pensa di essere sempre, di rispondere sempre tutto giusto e prende sempre insufficiente, c'è qualche problema nell'autovalutazione, però è anche cercare di rendere meno automatico, no, questa tipologia di test, cioè devono servire per lo studente usarli come strumento di feedback per un controllo, cioè gli si è dato questa opportunità di verificare, no, se di fronte a un quesito, no, dopo aver studiato è in grado di rispondere o no in modo corretto. No, quindi questo è anche una cosa abbastanza importante, cioè quindi di nuovo test visto non come fine ma come mezzo, no, per lo studio.
Ma quanti tentativi hanno?
Hanno, se fanno giusto un tentativo, se lo sbagliano posso rifarlo dopo 24 ore, non subito, devono almeno studiare un po' per rifare il test, quindi non possono rifarlo subito, ma devono farlo, non possono rifarlo dopo 24 ore. Se lo fanno ancora negativo, a fine corso, per un numero limitato di test, possono recuperare i test negativi. E c'è appunto un certo numero di studenti che dopo due tentativi fanno negativi. Allora, questo è anche un altro aspetto interessante dal punto di vista della valutazione, guardando dal punto di vista valutativo, che non viene preso un voto medio con argomenti che sono insufficienti, il voto medio deve essere comunque con tutti i sufficienti su tutti gli argomenti, che è una cosa un po' diversa. Cioè per passare bisogna essere sufficienti su tutti i test che gruppano argomenti diversi. Quindi che non è che essere, no, conosce perfettamente un argomento superisce la insufficienza di un altro argomento, no? che può anche succedere. Nel test la risposta multipla questo può succedere, no? Magari la somma totale è positiva, ma uno ha completamente zero su certi argomenti, no? In questo caso anche aver parcellizzato i vari argomenti in questo modo, con più test durante il semestre, garantisce in qualche modo che la sufficienza su tutti gli argomenti, no? che non è automatica, no? Soprattutto se si svolgono un test o quant'altro. Ad esempio, appunto, questi 51 studenti, questi avevano ad esempio mezz'ora per svolgere i test. Cerchiamo di fare test brevi, con poche domande elementari, no? Perché? Perché naturalmente il collegamento che possono avere gli studenti in internet non sempre è stabilissimo, gli salta la rete, o cioè, se uno fa un test che dura 2-3 ore, la probabilità che ci sia un evento in quelle 2-3 ore che poi permette allo studente di chiudere è molto più elevata. Quindi tutti i test che vengono fatti in remoto, no, poche domande e test brevi, termine anche temporale, al massimo un'ora che viene data per il singolo test. La durata del test viene valutata da anno in anno, cioè nei primi anni abbiamo dato del test, dopo dal tempo che si mettono studenti a rispondere, no, hanno questa modalità di vedere le... Allora, questi sono i test, il singolo studente vede solo il suo tentativo, non vede il tentativo degli altri, quindi c'è anche una questione di privacy, nel senso che lo studente no, è tutelato nel fatto che il suo risultato lo vede o il docente e basta, non gli altri studenti. Questa è la valutazione, questo è appunto il piede dello studente che dicevamo prima. consulente può vedere, possono vedere le varie valutazioni per le, i vari quesiti, sono 10 quesiti, sono disposti in modo randomico, il nuovo software permette di disporre in modo randomico allo studente, sia mescolando i test, cioè il test 1, il test 2, cioè la prima domanda, la seconda domanda, la terza domanda vengono poste in modo randomico, vengono erogate in modo randomico allo studente, e non solo, ma possono essere domande randomiche prese da un pool di quesiti, dopo vedremo come. E alla fine uno può anche andare a vedere domanda per domanda qual è stato il risultato complessivo, no? No, per vedere quali sono le domande che danno più problemi allo studente. Quindi soprattutto nei casi in cui ci sono domande dove il 90% degli studenti rispondono in modo negativo, due sono accorti: ho sbagliato la domanda oppure è un problema no, con gli studenti. Quindi uno può ritornare in aula nel spiegare quell'argomento o quant'altro. Quindi un feedback anche da parte del docente di sapere, no, l'aula se sta seguendo, no, determinati argomenti, se ci sono difficoltà in alcuni argomenti o in altri, no? Quindi qua ecco l'esempio, questa è una domanda un po' più bassa delle altre, mentre tutte le altre sono abbastanza sul normale. Ecco, se uno va a vedere
insomma,
le risposte vengono date con la chiusura del testo. casa, insomma, cioè non tutti ce l'hanno e quindi è giusto che, secondo me, l'università fornisca le strutture primarie per svolgere questi test, se no non obbligare la studente a comprarsi il computer, vabbè, cioè, e quindi ci sono le aule informatiche e tutto quanto, quindi i test vengono svolti sempre lasciando un intervallo di tempo in cui lo studente può andare in aula qui a farsi il proprio test. C'è una quota non trascurabile di studenti, che forse dice la maggioranza, che aspetta l'ultimo minuto, dell'ultimo giorno, dell'ultima ora. No? E infatti il fatto che, possono rifare il test dopo 24 ore, gli si suggerisce almeno fate il primo tentativo un giorno prima della chiusura, perché se no, se ti viva male, non riuscite più temporalmente a fare il secondo tentativo. Il che, visto che per il campionato funziona solo il primo tentativo, no? Perché altrimenti si distorce il voto, quindi vale solo il primo tentativo, ci sono studenti che tentano per prendere il punteggio di studiare fino all'ultimo momento e alcuni ogni tanto proprio no, passano negativo, e quindi magari anche studenti bravi che rischiano di fare la prova l'ultimo giorno e qualche volta, perché magari anche il test è un po' più difficile, diciamo così, e quindi si prolungano nello studio, vogliono studiare, ma con il rischio che molte volte può andare male. E quindi non a caso molte volte quei studenti che recuperano poi alla fine del corso sono studenti che in realtà sono scarsi, insomma, però è così, la pressione anche del campionato a fare questi scherzi, insomma. Però insomma, l'obiettivo è comunque tutto, studiano, insomma, cioè, quindi